quelli che i figli che in una famiglia numerosa approfittavano di questo per studiare, per avere anche una casa, la storia ha visto anche tante vocazioni un po', potremmo dire, indotte. Vuoi che manchi una vocazione dentro la mia famiglia, vuoi che nessuno vada, c'è già la zia suora, come dicevo prima, va anche bene, così bravo. Per cui quest'idea invece di una elezione, di una chiamata da parte di Dio e di una risposta vera, consapevole, profonda, diciamo che è uno sviluppo alla lontana, ovviamente lungo tempo, dall'umanismo in avanti, in cui il ruolo dell'uomo ha avuto davvero una sua autonomia, sia rispetto a Dio, perché prima uno diceva lo vuole Dio, questo giustificava tante cose. Oppure rispetto anche alla propria famiglia. Mi ha detto mio papà che come lui io devo fare ce l'ho. Non c'è neanche da mettere in discussione. Pochi casi che uscivano ed erano additati male. Allora, tornando a noi, questa situazione sociologica in cui un giovane, una giovane, oramai non tanto più giovane, hanno di fronte come vuoi voler bene a questa persona che vuoi bene? Già l'hai scelta del tuo stesso sesso o no? Già questo, alla fine, è una scelta. Mentre prima uno diceva, le cose vanno anche così, bisogna scegliere. Poi bisogna scegliere di dire come stanno insieme, secondo quale stile, secondo quale forma, eccetera. E magari è chiaro che sorge in qualche giovane, anche profondamente convinto di questo, l'idea che per giungere a lì abbia bisogno di tempo. Ecco che si è allungato quel tempo che magari oggi non chiamiamo più fidanzamento, ma comunque il tempo di un addomesticamento reciproco, di una conoscenza reciproca, di alcune scelte, non ultima quella della convivenza. Allora dice, per capire se, questo dovrebbe essere però la parte attiva, per capire se il mio amore assomiglia o no a quello di Gesù, vuole assomigliare a quello di Gesù. Ora qui, come capite, di argomenti, di riflessioni, di considerazioni potremmo farne tantissimi. Ma arriviamo a questo quarto capitolo, quindi dovremmo togliere l'appuntamento del prossimo gennaio, che tutto sommato non sarebbe neanche così male. Comunque, allora, arriva a dire se questo amore al modo di Gesù ti ha preso, ti ha affascinato, in qualche modo capisci che è per te, ecco allora il quarto capitolo, cioè l'amore nel matrimonio. Come dire, dopo che ho sentito la vocazione e mi sono formato, e questo sarà poi magari le parti degli altri capitoli, arrivo a dire, proprio Papa Francesco unisce terzo e quarto capitolo insieme, arrivo a dire come si qualifica l'amore al modo di Gesù Cristo. Ora, le caratteristiche dell'amore al modo di Gesù Cristo, così come sono richieste al momento della celebrazione delle nozze, possono essere state condensate nel numero 9 di Umane Vitae. L'amore di Cristo per la Chiesa è totale, fedele, indissolubile, fecondo. Tant'è che durante il consesso nel rito del matrimonio si chiede se sei disposto ad amare con tutto te stesso quella persona, nella buona e cattiva sorte, se vuoi starci insieme per tutta la vita, se sei venuto liberamente, se sei disposto a cogliere i figli. Quindi, erano state individuate queste quattro caratteristiche dell'amore di Gesù, ovviamente si possono attaccare altre perché non chiediamo di essere, per esempio, non so, un amore misericordioso, non è che viene detto così, sono quattro caratteristiche che ben si adattano ad essere poi regolate giuridicamente. Tu volevi stare insieme con un amore totale in tutti i suoi aspetti, volevi stare insieme con un amore fedele, volevi stare insieme con un amore indissolubile. Volevi aprirti la vita, sono anche traducibili dal punto di vista canonico. Papa Francesco non prende queste quattro caratteristiche, questi quattro modi, ma anche qui con uno stile molto più da predicatore, nel senso più buono del termine, da pastore che si prende cura delle sue pecore, trova una modalità di declinarlo un pochino più abbondantemente e meno giuridicamente. E quindi prende come modo, come stimolo, il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, che ho voluto riportare perché lui lo riporta al numero 90, in fondo alla prima pagina del foglio di Deodato. Nel cosiddetto inno alla carità, scritto da San Paolo, riscontriamo alcune caratteristiche del vero amore. E lui dice, se è vero che la parola caris, carità, la parola caris vuol dire gratuità, amare gratuitamente, amore di donazione, amore disinteressato, possiamo dire che si può evidentemente tradurre, cambiare la parola carità con la parola amore. L'amore è paziente, benevolo è l'amore, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, eccetera. Ma ancora più profondamente, secondo quell'intuizione che avevamo già visto caratteristica dell'anno santo, del Giubileo, possiamo dire che amore è il nome di Dio. Misericordia è il nome di Dio. Quindi alla parola carità di questo inno possiamo sostituire la parola Gesù. Gesù è paziente, Gesù è benevolo, Gesù non è invidioso, Gesù non si vanta. Terzo step ulteriore. A questo punto, se Gesù è il paradigma dell'amore e, visto il capitolo 3, Gesù è il modello dell'amore tra l'uomo e la donna, uno può dire a questo punto possiamo sostituire per l'ennesima volta alla parola carità l'amore coniugale, la relazione tra i coniugi. È paziente, è benevolo, non è invidioso, non si vanta, eccetera, eccetera. Quindi, costruendo un'operazione interessante di sovrapposizione, sostituzione, meglio che la sostituzione, appunto, superamento, sovrapposizione di tanti elementi. Quando uno dice la carità è benigna, la carità è paziente, eccetera, uno può dire, ecco, stiamo descrivendo, stiamo facendo una lezione su che cos'è la carità. Già dire l'amore, capiamo che è una modalità che già investe di più i nostri sensi, la nostra persona. Se poi diciamo Gesù è, capite che eleviamo tutto a un livello che diremmo in termini tecnico, a un livello mistico, cioè mistico non perché lo raggiungono solo le suore di clausura, ma perché mistico perché ci avvicina al mistero che è Dio, non perché è misterioso, ma perché ci avvolge di disposizioni buone, infinite, senza confini, che diventa quasi un abbraccio e si dice misterio, quindi si tengono chiuse le labbra, per dire il mio, uno tiene chiuse le labbra. Quindi dire che l'amore al modo di Gesù è paziente, caritatevole, benigno, eccetera, eccetera, ci fa quasi, volutamente diventa quasi delle litanie. Invece di dire litanie, la litania della Madonna, un po' dire queste litanie diventano preghiera. Se poi invece di dire Gesù è paziente, Gesù è caritatevole, cioè benevolo, Gesù non è invidioso, Gesù non si adira, capite che diventa da una parte guardo gli episodi di Gesù. Perché non mi basta dire Gesù non si adira, ma devo in qualche modo giustificare questo, affondare la mia espressione dentro qualche brano biblico, quello che Papa Francesco ce l'ha detto più. Oppure potrebbe diventare Gesù, tu sei benevolo, tu sei paziente, tu sei. E quindi diventa in fondo una preghiera, una litania, un modo di dire il nome di Gesù, lodandolo, beneficandolo, dicendo bene di lui, attraverso le espressioni della parola di Dio. Terzo step che abbiamo visto allora di questa sovrapposizione di significati. Uno potrebbe anche dire a questo punto la mia famiglia, l'amore coniugale, la mia vita di coppia è paziente. Quindi invitato a ridisegnare le caratteristiche della propria unione di coppia guardandola secondo questo spettro, secondo questo filtro. Ma questo è un annuncio bello sulla propria vita di coppia. Non è anzitutto tu devi essere benigno, di essere benevolo, di essere paziente. È difficile sradicare dalla nostra spiritualità cattolica che la parola di Dio ci dice anzitutto un annuncio, all'indicativo, poi un'istanza morale. Tu devi essere paziente perché prima di tutto il tuo amore è paziente. Tu devi essere benevolo perché prima c'è un dono che precede la tua possibilità di essere o di non essere così. Avendo schiacciato spesso la parola di Dio a una scuola di vita, a una sorta di insegnamento, quante volte purtroppo abbiamo sentito dire in predica, oggi il Vangelo ci insegna. E quindi abbiamo in parte ridotto l'annuncio della parola a un'istanza morale, una serie di cose buone che bisogna fare. Qui invece dobbiamo tenere il livello dell'annuncio, il livello appunto mistico. La tua coppia è benevola, ma come? In quanto non siamo benevoli, non siamo neanche tanto capaci di patire insieme all'altro, non siamo capaci di non adirarci, non siamo capaci di. Ma qui entriamo nelle nostre misure. Prima di tutto Dio, quando ha detto voi siete marito e moglie, vi ha unito. In qualche modo vi ha dato tutte queste abilità. La famosa benedizione nuziale. L'uomo e la donna dicono alcune cose, in un senso. Poi di per sé dovrebbe essere stese le mani sulla coppia e dire lo Spirito Santo scende su di voi. Quindi lì avviene una vera trasformazione dell'amore. Non è più l'amore di Giacomino con Giacomina, ma è l'amore dello Spirito Santo che fa cose grandi in Giacomino e Giacomina. Ecco perché noi possiamo dire, e fa bene Papa Francesco a stare su questo quarto capitolo, che queste caratteristiche sono anzitutto quella che in termini tecnici si chiamerebbe l'ontologia dell'amore, cioè la struttura profonda dell'amore. Poi viene anche il momento, e qui diciamo, la palla torna a voi anche perché il mio tempo è finito, la palla torna a voi dire, io lo leggo, prima di tutto gioisco. Virtuoso anche gioire, non solo soffrire, flagellarsi, prima di tutto gioisco e dico: caspita, che bello, il buon Dio mi ha dato un amore di questo tipo. Poi può anche darsi che, diciamo, giro il foglio e guardo l'altra faccia della medaglia e dico: allora io posso essere così. Guardate che è già diverso dire devo, eh? Perché devo è il verbo classico che più o meno tutti abbiamo detto alla persona che amiamo, che sia il papà, che sia la mamma, il figlio, la moglie, il marito, l'amico. Tu se vuoi essere, devi. Dire se tu vuoi. Già questo cambia, perché è appunto contemplare l'amore con metodo amorevole. Devi mettere subito una catena. Devi mettere subito un peso, non solo per un'educazione, una pedagogia leggera all'acqua di rose, non è che sono un tipo così. Però d'altra parte non mi va perché mi pare bloccante, costringente, passare subito dal dire poiché tu sei cristiano, poiché sei unito col matrimonio, tu devi. Ma se uno non ha visto la bellezza di questo dono, se uno non ha mai gustato questo senso di amore, che riempie l'amore spetizia, l'amore che dà notizia. Se uno non ha detto all'altro, ma tu puoi sviluppare determinati dinamiche, puoi perché ti è dato per grazia di Dio, dai che lo facciamo insieme. Allora a quel punto poi c'è anche spazio, ultimo, ultimissimo forse step, di dire adesso, poiché insieme stiamo camminando, l'istanza etica emerge e dice tu devi anche. Tutti gli elementi, abbiamo contemplato l'amore, abbiamo detto delle nostre potenzialità messe dallo Spirito Santo, a questo punto c'è anche lo spazio per dire con lo Spirito Santo con me al fianco, però viene alla fine e in qualche modo deve essere, come ci ricorda Papa Francesco, avvolto da tanto prima che dice che bello, che dono, che grazia, che possibilità. Allora, e concludo. Mi pare che dopo, quando Papa Francesco poi prosegue gli altri capitoli, tanto per sapere dove ci troviamo gli altri, sottolinea che a questo punto, interessantissimo questo quinto capitolo, quando l'amore assume le caratteristiche annunciate da San Paolo dell'inno alla carità, allora dice diventa fecondo. Quell'amore certamente può anche assumere le caratteristiche di paternità e di maternità dal punto di vista biologico, ma può rimanere inaridito, secco. Abbiamo tantissimi di esempi che uno formalmente, dal punto di vista dell'aver dato il seme maschile o l'ovulo femminile, è diventato papà. Lo diceva anche Vasco Rossi, credo che basti avere un figlio per essere un uomo e non un coniglio. Ma di fatto non è che uno dice poiché l'amore è diventato fecondo allora va bene, no? L'amore diventa fecondo nel momento in cui assume le caratteristiche che San Paolo aveva così descritto. Poi, capitolo sesto, l'accompagnamento in alcune prospettive pastorali, e lo vedrete. Capitolo settimo, l'educazione dei figli. Accidenti, Papa Francesco, non potevi parlare dei figli quando hai parlato della fecondità. Ci hai messo in mezzo alle prospettive pastorali e poi nell'ottavo capitolo torni sulle prospettive pastorali nelle situazioni difficili. Voglio dire un nome, si chiama Ratzinger invece di un altro nome. Qui, secondo alcuni, effettivamente un po' di dentro e fuori nei capitoli c'è. Niente. Proprio perché lui stesso non è il primo che dice la vita va così, e solo così, e soltanto così. È un uomo dalle mille prospettive, dalle mille cose. E concludo allora. Quando Papa Francesco ribadisce, non ho capito, che una delle caratteristiche della spiritualità coniugale è proprio quella del cammino. Mi piace tanto questa immagine a Papa Francesco, quella del cammino. E magari ci mette anche insieme quell'altro verbo che piace molto alla spiritualità sudamericana, che è il cantare. Andare cantando. Camminare cantando. E anche la spiritualità della coppia, nonostante nell'ottavo capitolo, lo rivedrete, lui parla di situazioni difficili, ma non per questo bloccati. Ecco, questo capitolo della gradualità, della possibilità di mettere mezzo passo, se non ce ne sta un intero, ma in movimento, mai bloccato, né dal troppo male, ma direi anche dal fardello del troppo bene. Sappiamo che dalle nostre parti si vuol dire che cioè, il troppo storpia, ma anche che l'ottimo è il nemico del bene. Quindi anche questa idea del io ho un paradigma di amore talmente alto che in fondo mi blocca. Alcune volte i conviventi o i fidanzati li sentiamo con questa istanza nel cuore. Sì, ma se tu mi fai passare dal nostro amore conviventi o di... e mi dici di essere sacramento dell'amore di Gesù per la sua Chiesa, per me è troppo alto. Ha delle istanze altissime, non ultimo dei vincoli, anche dal punto di vista del codice di diritto canonico. Però questo è bloccante. Allora tu puoi dire, fai un passo verso Gesù. Comincia a leggere il Vangelo. Comincia a dire il preghiera. Comincia a voler bene in un certo modo alla tua compagna, ai tuoi compagni. Poi, camminando, le cose... Certo che se gli dici, dallo zero della tua situazione, ti metto addosso il 100 o il 1000 dell'amore al modo di Gesù, dice, ne sono soffocato. Come d'altra parte non autorizza la pigrizia, perché diciamo già autori saggi, ci possono essere anche delle situazioni regolarissime dal punto di vista del sacramento, ma che dal punto di vista dell'amore al modo di Gesù non girano, perché sono lì bloccate su il minimo, un registro del motore che viaggia al minimo, o che alcuni capitoli non li vuole affrontare, non li vuole vedere. E anche in questo caso l'idea del fai un passo, non ti dico di diventare subito come Gesù, non ti dico neanche di dimenticare la prospettiva di Gesù, fai un passo. Questo magari lo vedrete meglio quando affronterete gli altri capitoli.